mi è piaciuto il versetto 33 quando dice: innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha infuso, come voi stessi potete vedere.
Nel versetto 36 mi pare che Pietro indichi la risurrezione come il momento centrale in cui l'uomo Gesù Cristo viene costituito Signore e Cristo, cioè unto, Messia. In questo senso mi sembrava che ci fosse un forte legame fra la resurrezione e il battesimo di Gesù, perché appunto anche lì lo Spirito scende su di lui e lo unge appunto come di Spirito Santo. Ecco. Però appunto c'è un rimando forte dal battesimo fino alla resurrezione, per cui in questo, diciamo, arco di tempo, dal battesimo alla resurrezione, è come se questa signoria e unzione di Gesù rimanessero appunto nascoste nel segreto, il cosiddetto segreto del re, insomma, che rimane nascosto, ma deve essere rivelato a un certo punto da Dio stesso, e quindi mi sembra che ci sia questo legame forte, insomma. Questo poi ha una ricaduta anche su di noi, evidentemente, per cui il battesimo che ci ha costituiti figli di Dio, però in certo senso rimane nascosto fino al momento in cui il Signore ci risusciterà a vita eterna.
Che anche nella conclusione del suo discorso Pietro continui a contrapporre la figura e le parole di Davide alla figura e alle parole di Gesù, per cui dopo avere detto che Davide è morto, è sepolto, il suo sepolcro è qui tra di noi fino ad oggi. Oggi dice che Davide non è salito al cielo, mentre invece di Gesù Cristo, che Dio ha risuscitato dai morti, si dice che è salito al cielo, siede alla destra di Dio, anche il passo del Vangelo di Marco della festa di oggi ci ha ripetuto questa verità, e Davide stesso, essendo profeta, ha visto, ha previsto questa grande assunzione del Messia nel cielo e la sua glorificazione, il suo essersi seduto alla destra di Dio, quando nel Salmo 109 ha riportato quel dialogo tra il Signore, Yahweh, e il suo consacrato che Davide riconosce come il mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi, cioè Davide, essendo profeta, non è salito al cielo, ma ha visto qual è la prospettiva. La prospettiva è che il Messia, l'unto, sarebbe stato partecipe del potere regale e quindi che da quel momento in poi tutta la storia si poteva vedere in un modo diverso, non una serie di fallimenti, di difficoltà, di tribolazioni, ma il tempo in cui Dio sottomette progressivamente al suo Cristo tutti gli avversari, i nemici, i ribelli. Perciò quello che noi soggettivamente anche viviamo come sconfitta, come umiliazione, come incomprensione, invece ha tutta un'altra possibilità di riscatto, se lo guardiamo come il tempo e lo spazio in cui il padre sottomette progressivamente al figlio tutti coloro che gli disobbediscono, per fare dunque di tutti un regno.
Siamo alla fine, all'apice del discorso di Pietro con gli undici, fatto, come ricordiamo, nel contesto della Pentecoste, quell'avvenimento così fragoroso, così forte, che aveva sconvolto, che aveva lasciato stupefatti e perplessi tutti gli abitanti di Gerusalemme e poi tutti gli altri che erano venuti per la festa. E un avvenimento eclatante che si poteva vedere e ascoltare, no? Il parlare, o ciascuno li sentiva parlare gli apostoli nella propria lingua nativa. Quindi qui siamo proprio alla conclusione, all'apice quindi dell'argomentazione di Pietro, no? E quindi anche per spiegare proprio quello che hanno visto e udito, come dice il versetto 33, no? E questo inizio mi sembra forte. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Questo Gesù lo dice anche alla fine, quel Gesù che voi avete crocifisso è costituito Signore e Cristo. Quindi è quel Gesù di Nazareth di cui loro hanno sentito parlare, perché è stato accreditato da Dio con i miracoli, i prodigi e i segni, ecco, quindi che loro conoscono bene come persona, come personaggio, e poi appunto sono di nuovo richiamati alla loro responsabilità di averlo crocifisso. Ecco, quel Gesù mi sembra che dica oggi Pietro tante cose, tutte concentrate di lui, no? Quindi Dio lo ha risuscitato, siede innalzato alla destra di Dio, riceve dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha ricevuto questo Spirito Santo e lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Questo Spirito Santo, voi lo vedete e lo udite. E poi appunto alla fine dice: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi c'è davvero una solennità anche nelle parole, che però contiene il cuore della fede di Pietro e quindi degli apostoli e anche della gente che è lì, che, come sentiremo poi lunedì, viene trafitta da queste parole. E il collegamento anche con la festa di oggi di Marco è molto forte, perché appunto nella conclusione del Vangelo di Marco si dice proprio che il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, quindi mi sembra che la cosa bella sia questa, cioè che allora di tutto quello che possiamo dire di Gesù, dopo che questi testimoni hanno raccontato, espresso il loro rapporto con Lui, ora è seduto alla destra del Padre, quindi in una situazione anche, come dire, statica, di gloria, di pienezza. Però da lì agisce. Quindi anche questo mi sembra bello del Vangelo di oggi, no? Perché lui, quando loro partono per predicare il Vangelo, dice, agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Allora, quel Gesù, che adesso è alla destra del Padre, riceve da lui lo Spirito e lo effonde, ecco, agisce, è presente, conferma, è attraverso proprio questo regalo dello Spirito Santo. E quindi anche per gli uditori di questo discorso di Pietro, e anche che hanno visto questi fatti, c'è la possibilità di incontrare questa realtà del Signore Gesù, soprattutto attraverso lo Spirito, perché appunto è questo che loro hanno visto e udito, non hanno visto e udito Gesù lì in mezzo a loro, ma l'effetto concreto e anche misterioso, stupefacente, dello Spirito che scende sui discepoli, ecco. E quindi a partire da questo loro possono sapere con certezza, ricavare l'elezione che Dio ha fatto di questo uomo di Nazareth, no? Come Cristo e Signore. E allora penso che attraverso anche la citazione del Salmo ci sia come un invito molto forte a fare come ha fatto Davide, no? Che disse, mio Signore, lo chiama mio Signore. È chiaro che lì non si capisce tanto se sia Dio il Signore a chiamarlo mio Signore. È chiaro che Davide, c'è anche l'altra diatriba, no? Che nel Vangelo viene ricordata, quando Gesù fa la domanda, ma se è figlio di Davide come può chiamarlo Signore? Questo poterlo chiamare mio Signore, un po' come ha fatto Tommaso quando, dopo aver visto Gesù, lo chiama mio Signore e mio Dio. È una confessione di fede che viene espressa in modo fortissimo, no? O anche Maria Maddalena, quando lo riconosce, chiamata per nome nel giardino. Ecco, è come se il dono grande che possiamo ricevere, ecco, nella festa di San Marco Evangelista, ma più in generale dalla possibilità di contemplare in un qualche modo, vedere e udire i segni dello Spirito, anche noi confessarlo, ecco, come mio Signore e mio Dio. È perché è proprio per questo che Dio lo ha mandato, proprio per questo ha fatto questo grande viaggio tra di noi, perché da lassù, dove è seduto alla destra del Padre, continui a mandare il suo Spirito, a essere presente, ad agire e a confermare con i segni quella parola che lui ha regalato.